Allora ci siamo collegati a internet, adesso cosa possiamo fare? Abbiamo detto che internet è uno strumento di comunicazione, anzi più esattamente dovremmo dire che è un insieme di strumenti di comunicazione. Infatti la rete offre ai suoi utenti diverse funzionalità che consentono di comunicare con altri utenti e anche di reperire e di consultare informazioni. Per esempio si possono inviare messaggi di posta elettronica, si può partecipare a conferenze telematiche, si può dialogare in tempo reale con altri utenti e anche consultare banche dati e documenti distribuiti nei vari nodi della rete. Per utilizzare ciascuna di queste funzionalità, però, è necessario conoscere ed utilizzare un apposito programma. Iniziamo la nostra rassegna delle funzionalità di internet con la posta elettronica, email, electronic mail, come viene chiamata in inglese. Concettualmente la posta elettronica non è troppo differente dalla tradizionale posta che noi conosciamo. Si tratta infatti di uno strumento che permette a un singolo utente della rete di inviare messaggi scritti a un qualsiasi altro utente. Naturalmente, a differenza delle comuni lettere, i messaggi di posta elettronica sono dei testi digitali, quindi viaggiano attraverso i canali telematici fino a raggiungere il computer del destinatario. Cerchiamo di capire come.
Ogni utente della rete internet dispone in genere di una casella di posta elettronica, collocata di norma sul computer del proprio provider. In questa casella vengono raccolti i messaggi ricevuti, finché il legittimo proprietario non decide di leggerli.
Ogni casella di posta elettronica corrisponde esattamente come nella posta tradizionale a un indirizzo. Un indirizzo di posta elettronica internet ha peraltro una forma molto semplice. Ecco, dietro di me vedete l'indirizzo di mediamento, ovvero mediamente @rai.it. La parte di indirizzo alla sinistra del simbolo, che noi leggiamo chiocciola in Italia, ma in tutto il mondo in inglese si legge at, identifica in maniera univoca il singolo utente all'interno del computer che ospita la sua casella di posta, il singolo utente in questo caso è una trasmissione, è mediamento. Spesso si tratterà però anche di un nome, un cognome, un codice o anche un soprannome che l'utente sceglie. La parte di indirizzo invece a destra del simbolo identifica in maniera univoca il computer che ospita la nostra casella di posta elettronica. Nel caso specifico di mediamente è allocata sul server RAI e quindi sarà RAI.it come Italia. Ora che conosciamo le nozioni di base possiamo leggere e scrivere messaggi di posta elettronica, però per farlo dobbiamo usare uno specifico software. Esistono diversi naturalmente, ma tutti presentano caratteristiche assai simili. Il programma in primo luogo è in grado di aprire la nostra casella personale e quindi di mostrarci i messaggi che sono contenuti all'interno della casella. I nuovi messaggi, di norma, vengono raccolti in una cartellina. Ecco, se la selezioniamo con il mouse possiamo vederne tutto l'elenco. Il contenuto di ciascun messaggio poi appare in una apposita finestra. Proviamo allora a scrivere una lettera e naturalmente dobbiamo intanto entrare in una pagina bianca, l'abbiamo fatto pigiando un pulsante che è nuovo messaggio e poi dobbiamo decidere a chi mandare questo messaggio. Decidiamo per esempio di mandarlo a mediamente e qui scriviamo appunto il destinatario, mediamente @rai.it. Poi c'è un altro campo, è quello qui sotto, quello dell'oggetto, denominato subject in inglese, ovvero il tema del messaggio. Lo scriviamo in poche parole, nel nostro caso sarà un messaggio di saluti. E infine scriviamo il testo, questo qui nella grande pagina bianca. Cara mediamente, in questo momento sto guardando la lezione su internet. Fatto tutto questo, basta premere il bottone di invio, voilà, e il messaggio partirà.
Posta elettronica. Sistema che permette lo scambio di messaggi testuali personali tra gli utenti di una rete telematica.
La posta elettronica è uno strumento di comunicazione estremamente personale. Come abbiamo visto, permette facilmente di inviare un messaggio a un singolo corrispondente. Ma facciamo per esempio un'ipotesi, quella di condividere con un gruppo di altre persone, che sono tutte collegate a internet, un interesse comune e di voler tenere con tutti loro una corrispondenza assidua. Una sorta di discussione scritta a distanza. Naturalmente potremmo usare il programma di posta elettronica per inviare lo stesso messaggio a più utenti, però se volessimo fare questa operazione in maniera sistematica ci troveremmo in difficoltà, specialmente se i destinatari fossero alcune centinaia o ancora di più. In questo tipo di comunicazione tra gruppi di utenti che sono accomunati da uno stesso interesse, internet mette a disposizione altri strumenti. Sono le liste di discussione e le conferenze. Entrambi questi strumenti permettono a migliaia di persone di scambiarsi messaggi e di creare delle vere e proprie comunità intellettuali, comunità virtuali come vengono definite, però funzionano in maniera differente uno dall'altro. Le liste di discussione sono un'applicazione evoluta della normale posta elettronica e infatti i messaggi che si scambiano i partecipanti a una lista passano per le rispettive caselle di posta elettronica. Il meccanismo può sembrare a prima vista complesso, ma con un po' di attenzione non sarà difficile da comprendere.
Tutto ruota intorno ad un programma detto List Server, una sorta di infaticabile segretario comune di tutti i partecipanti ad una lista di discussione. Il List Server tiene nota degli indirizzi di posta elettronica di ogni partecipante alla lista. Ogni lista, poi, ha un indirizzo di posta elettronica del tutto simile a quello di un normale utente. Ad esempio, lista sui formaggi @topolinea.edu. Quando uno dei partecipanti alla lista vuole spedire un messaggio a tutti gli altri, non deve far altro che spedirlo all'indirizzo della lista. A questo punto, il list server lo intercetterà e automaticamente lo spedirà a tutti gli iscritti alla lista. Per partecipare ad una lista occorre iscriversi inviando un messaggio di posta elettronica al list server.
L'iscrizione e la partecipazione a una lista generalmente gratuita e aperta a tutti. Passiamo adesso alle conferenze internet, quelle che vengono chiamate newsgroup. Di che cosa si tratta? Allora, i newsgroup sono fondamentalmente delle bacheche elettroniche, dedicate ciascuno a uno specifico argomento. Per consultare i messaggi di queste bacheche bisogna collegarsi via internet naturalmente a una sorta di stanza delle bacheche, denominata news server, e scegliere la conferenza oppure anche il gruppo di conferenze che ci interessano. In questo caso non esiste iscrizione, nel senso che chiunque può collegarsi, può leggere i messaggi, può spedirne di nuovi. Infatti le bacheche elettroniche sono aperte a tutti, sono pubbliche. Per consultare e per partecipare al newsgroup occorre utilizzare un programma specifico. Come al solito la scelta è abbastanza varia, però il funzionamento di questi strumenti è molto semplice e assomiglia anche molto a quello dei programmi di posta elettronica. I newsgroup sono organizzati per categorie e sottocategorie tematiche. L'elenco viene visualizzato qui, come vedete a sinistra, nella finestra del programma, mentre invece dietro di me compare la lista dei messaggi, quelli che sono presenti in una singola bacheca, ma se noi vogliamo leggere un messaggio basta semplicemente cliccare e il messaggio apparirà qui in basso con tutto il suo contenuto. Per scrivere un messaggio e per inviarlo al newsgroup la procedura è simile a quella che abbiamo già usato per i messaggi di posta elettronica. Vedete questa casella qui in alto, compone messaggio, si clicca, appare appunto la finestra per la creazione di un messaggio, naturalmente qui sopra l'indirizzo sarà diverso, il destinatario sarà il newsgroup stesso.
Lista di discussione, sistema che permette di far circolare in maniera automatizzata messaggi di posta elettronica all'interno di un gruppo di utenti usando un solo indirizzo. Il programma che gestisce la lista di discussione è denominato List Server. News Group, gruppi di discussione divisi per argomenti basati su bacheche telematiche alle quali generalmente gli utenti internet possono avere accesso e partecipare.
Oltre alle differenze di funzionamento, liste e conferenze differiscono anche per altri aspetti. Le liste infatti possono essere paragonate a delle sorte di circoli privati, nei quali è necessario prima iscriversi per poi poter partecipare alle discussioni. E infatti vengono utilizzate da comunità abbastanza ristrette, comunità selezionate, come per esempio gli studiosi di una certa materia oppure gli appassionati di un dato scrittore. Le conferenze invece sono un po' come una piazza del paese, dove si formano capannelli nei quali si discute su ogni argomento, serio e faceto. Ognuno è in grado di spostarsi da un capannello a un altro, di dire quello che vuole, anche qualche baggianata, certamente però a patto di non offendere nessuno, specialmente nessuno dei partecipanti, è molto importante la netiquette. Tenuto conto di questa differenza, sappiate che fra lista e conferenze su internet esistono decine di migliaia di gruppi di discussione, dove si dibatte veramente di tutto, dal tiro con l'arco ai film di Woody Allen, dalla fisica delle particelle alla filosofia di Aristotele, dalla birra scozzese alla cucina cinese. E bisogna anche dire che non mancano fra le conferenze comunità che condividono interessi assai meno nobili, se non deleteri o addirittura illegali. Gli strumenti di comunicazione di rete che abbiamo visto finora hanno tutti una caratteristica, sono asincroni, ovvero non sono in tempo reale, in diretta, e impongono un salto temporale tra la trasmissione del messaggio da parte del mittente e la sua ricezione da parte del destinatario o dei destinatari e la conseguente risposta. Però su internet esistono anche delle tecnologie che permettono di comunicare in tempo reale con altri utenti, si tratta dei cosiddetti chat. Chat in inglese significa chiacchierare, e infatti i chat sono appunto delle chiacchierate che si possono fare attraverso internet. Tutti i partecipanti a un chat sono collegati contemporaneamente con un ripetitore, in una sorta di ambiente virtuale, ecco quello dietro di me, è un ambiente molto famoso e rappresenta una pagina a fumetto. Si possono scegliere dei personaggi e quello che noi diciamo entrerà, come vedete qui alle mie spalle, all'interno delle classiche nuvolette dei fumetti. Allora, qui sopra in alto vedete tutti i personaggi che in questo momento stanno parlando, come vedete ci sono facce di bambino, facce d'aliene, maschere teatrali, belli imbusti, bandane. Insomma, ci sono tutta una serie di personaggi. Uno può scegliere naturalmente anche un soprannome, allora Cricchi, Ben, il nostro in particolare sarà Gima, e noi abbiamo scelto questo omino qui. E questo omino qui può avere un volto che può essere caratterizzato da una serie di espressioni facciali. Noi entreremo in questo chat che nel frattempo si sta muovendo in questo momento con una espressione da urlo e cacciando un terribile urlo. Vediamo che cosa succede. E come avete visto, ecco appunto, siamo entrati nella chat con la faccia della persona che vedete qui a sinistra e cacciando un urlo. Vediamo se qualcuno ci risponde in tempo reale, la chat in questo momento. Ora di nuovo, ecco una persona, ecco il tipo qui ha urlato a sua volta il suo nome, Paolo. In pratica noi ci siamo inseriti in una conversazione, ognuno può dire quello che vuole, semplicemente digitando sulla tastiera il suo messaggio, e questo comparirà sul dito degli altri, e a loro volta gli altri possono rispondere sempre con la tastiera con altrettanta immediatezza. L'evoluzione delle tecnologie di grafica digitale tridimensionale ha permesso recentemente di inserire i chat anche all'interno di ambienti tridimensionali, diventano quindi dei chat 3D tridimensionali, e ogni persona che si collega può assumere le vesti di un personaggio virtuale. Ecco, noi stiamo navigando all'interno di una galleria, ci sono una serie di personaggi, abbiamo scelto forse uno dei più famosi che rappresenta appunto Alice nel Paese delle Meraviglie, e queste controfigure virtuali o avatar si possono muovere nell'ambiente e possono essere il nostro tramite per conversare con gli altri visitatori digitali. Gli strumenti di comunicazione interpersonale che sono disponibili su internet, come la posta, le conferenze, gli ambienti condivisi, fanno della rete un vero e proprio luogo di interazione sociale. Un luogo virtuale, quindi, certamente, però un luogo capace di coinvolgere milioni di persone che quotidianamente svolgono molteplici attività individuali e collettive. Ora, se riflettiamo sulle caratteristiche di questa interazione mediata da strumenti telematici, ci accorgiamo che essa presenta alcune caratteristiche molto particolari. Seguitemi bene. In questi ambienti, sebbene la comunicazione avvenga fra interlocutori reali, gli aspetti fisici della normale interazione vengono meno. I partecipanti possono quindi assumere il ruolo che preferiscono, il nome che preferiscono, possono difendere anche delle posizioni che non accetterebbero mai nella vita reale. Possono persino, questa è una cosa molto importante, e succede abitualmente nei chat, nei mood, decidere di assumere un diverso genere sessuale. D'altra parte, pensiamo alle differenze sociali, le differenze di razza, di genere, di aspetto fisico, hanno una importanza molto rilevante nella nostra vita di relazione sociale, nella vita reale. Ecco, sulla rete invece perdono di valore, influiscono molto poco nella formazione dei rapporti interpersonali di gruppo. Le nuove forme della comunicazione telematica, insomma, mettono in questione le idee di identità individuale e anche di comunità che noi abbiamo conosciuto fino ad ora, per dare luogo invece a identità multiple e a comunità virtuali. Vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi.
The advantage of a virtual community is that you can find people who share your interest. Now, you may raise a rare breed of dog, or you may be interested in talking to people about a particular author of different books, or you may be interested in films or a particular sport. Well, the people who live next door or the people who work with you, they may not be interested in that. So you can go on the internet and find people who share those interests. And those people might be in Italy, they might be in the United States, they might be in Japan. In fact, people from hundreds of different countries participate in this. One of the advantages of this they used to call them bulletin boards, because it's like a bulletin board where you can put a message up and then come back later and see that someone has put another message up. One of the advantages is that you don't have to be connected to the internet at the moment that the conversation is happening. Some of these conversations take place over weeks or months or years. So the advantages are it connects people together over mutual interests, things that they want to talk about together. It transcends time and space. You don't have to all be connected at once, and you don't have to be in the same place. And you don't know what someone's race or age or gender are. So a lot of the prejudices people have, a lot of the things that are barriers to communication, are gone in this medium. Now, some of the disadvantages are really related to some of the advantages of virtual communities. Because there isn't a real person in front of you, because you may never meet dead people, you might not have the same sense of responsibility towards them that you would with someone who lives next door to you. It's also easy to disguise your identity and to pretend to be someone you are not online. Very nice people can pretend to be not very nice people, and people who are not very nice can pretend to be nice. People can try to fool you into communicating with them either socially or to do business with them in ways that you might not be prepared for. I think it's important for people to understand how to use this medium so that they're not surprised to find out that people aren't who they say they are.